Vogliamo leggere il versetto 17 in Efesini 4. Questo dunque attesta il Signore che non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insazibile bramosia. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui, secondo la verità che è in Gesù. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima del vecchio uomo, che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Vogliamo anche oggi, Signore, spogliarci del vecchio uomo, il vecchio Craig, l'uomo o la donna che era morto, e Signore aiutaci di rivestirci con Te anche oggi. Signore, rivestire la nostra mente, la nostra anima, il nostro spirito con questi nuovi vestiti che Tu ci hai dato, che Tu hai creato, Signore, in vera santità, in vera giustizia. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto nella prima parte di Efesini, Paolo ci racconta quello che noi abbiamo in Cristo e quello che Cristo ha fatto per noi. Allora in capitolo 4, in vista di quello che noi abbiamo come eredità in Cristo, Paolo dice, di conseguenza dovremo comportarci in un certo modo, dovremo camminare in un nuovo modo, non come prima, non come i nostri vicini pagani che non credono nel Signore. E quindi non è come ho detto tante volte, camminate in santità, camminate così, no? Però senza sapere neanche come si fa questa cosa. No, prima Paolo ci spiega, questa è quella che Dio ha fatto in voi. Eravate morti, eravate senza la vita di Dio e Dio vi ha risuscitati spiritualmente. Vi ha messo seduti in luoghi celesti in Cristo Gesù, vi ha sigillati con lo Spirito Santo, vi ha adottato come figli di Dio, siete una stirpe reale. Voi avete un destino nel piano di Dio nell'eternità, perciò dovresti camminare in un modo diverso di come camminavi prima. E lui dice, non camminate più come camminano ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente. Lui usa diverse frasi per descrivere come ragiona una persona non convertita. Prima questa persona vive nella vanità della sua mente. Salomone in Ecclesiaste dice, tutto vanità, no? E senza Dio devo dire che veramente tutto è vanità. Quando uno ha conosciuto Cristo in spirito e verità, tutte le cose di questo mondo sono scialbe, sono senza significato, no? I gentili, magari oggi, guarda c'è il Formula 1, non so che ora, alle 5, allora prepariamo i patatini, no? Non dico che uno non puoi guardare la gara, no? Ma uno che vive per vedere la gara, la partita, è una cosa un po' insignificante, eppure i gentili camminano nella vanità, no? Loro vivono per le vanità, le cose di questo mondo, le cose passeggere, le cose che veramente non hanno nessuna importanza nella vita. Secondo voi è importante se quel pallone va dentro una rete per Dio? Secondo voi? Tu pensi che nel grande piano della creazione del mondo ha un grande significato? Che l'Italia ha vinto la Coppa Mondiale? Penso di no. Dovremmo pregare che tutti quelli della squadra possano conoscere Gesù Cristo. Così saranno più che vincitori in Cristo Gesù, perché quella vincita io anche ho tifato per l'Italia quando l'America è stato spazzato via, come sempre. Che sapete, noi giochiamo football, tipo rugby, no? Non, come altri fratelli sanno quando giochiamo insieme. Loro mi dicono sempre: guarda che questo non è football, è calcio, non ci devi buttare a terra. Ma nel grande piano di Dio tante cose che la gente in questo mondo corre indietro sono vanità, sono nullità. La Bibbia dice che quello che è altamente stimato dall'uomo è un'abominazione per Dio. Secondo voi, cosa è stimato da Dio? Un pallone che va nella rete? Secondo me, noi sappiamo della parola di Dio. Fanno festa in cielo quando la nazionale fa un gol? Quando fanno festa in cielo? Quando un peccatore si converte. Questa è una cosa grande per Dio. Tu pensi, no? Che quando si converte uno, tutto il cielo... No, tutti gli angeli, tutti i ridenti si alzano in piedi e fanno festa. Un altro redento dalle tenebre. Ma Paolo dice che voi che siete redenti non dovete più ragionare come una volta nelle vanità di questo mondo, o tenebrati nell'intelletto, quindi vivono nelle tenebre, non possono vedere, estranei alla vita di Dio. Non è che hanno un po' della vita di Dio. C'è una filosofia comune nel nostro mondo che tutti gli esseri viventi hanno un po' di Dio dentro di loro. Questo è un po' il pensiero New Age. Tutti gli uomini sono figli di Dio, ma non è così secondo la parola di Dio. È vero che ogni essere vivente ha l'alito, la scintilla di vita che Dio ha messo, ma solo quelli che sono nati da Dio sono figli di Dio. Io prima di conoscere il Signore non ero un figlio di Dio. Io ero estraneo dalla vita di Dio. Cosa vuol dire estraneo? Che non facevo nessuna parte della vita di Dio. I non credenti non è che dobbiamo migliorarli o dire tu devi smettere di fumare, perché tante volte noi predichiamo un riformare il vecchio uomo. Ma Dio dice voi siete morti per me, voi siete estranei, siete completamente scollegati dalla mia vita, siete morti. E anche i non credenti sono estranei alla vita di Dio, ma noi no. E quindi non abbiamo scuse per camminare nella vanità, nella tenebre, perché non siamo estranei alla vita di Dio, abbiamo sperimentato la vita di Dio. O tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Tutti noi, prima di conoscere il Signore, vivevamo nell'ignoranza. Facevamo i nostri peccati, facevamo tutto quello che facevamo nell'ignoranza. Ma uno che è nato di nuovo non li fa più in ignoranza. Essendo essi diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insazibile bramosia. Quindi loro vivono per il peccato in modo sfrenato totalmente. E posso testimoniare che per me è stato così. Io tutta la settimana, quando ero in fabbrica, pianificavo i peccati che dovevo fare quel weekend. No? Li pianificavo, non è che ho peccato, no, pianificavo il peccato. Allora andremo a questa festa e faremo tutti questi peccati con insazibile bramosia, quindi bramare proprio con passione. Tutti noi camminavamo nei nostri peccati, però Paolo dice in versetto 20: non è così che avete conosciuto Cristo. L'apostolo Giovanni nella sua prima lettera dice che uno che è nato da Dio non può continuare nel peccato. Quindi vuol dire che se noi come credente continuiamo nel peccato, noi non siamo nati da Dio. Non abbiamo fatto una vera conversione. E ci sono tanti oggigiorno anche nelle chiese evangeliche. Cose che io non avrei mai creduto di vedere, sto vedendo questi giorni. Persone che vivono in peccato aperto, eppure membri della Chiesa, si dice, ma non secondo Dio. Perché chi vive in peccato Non dico chi cade nel peccato, chi fa un errore, ma chi vive come prima non è nato di Dio. Non ha fatto una vera esperienza. E Paolo dice: voi non avete imparato Cristo così. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Quindi Paolo dichiara che se tu dichiari di essere un credente e tu cammini ancora nel peccato, nella vanità della tua mente, sei ingannato, perché tu non hai imparato Cristo in questo modo. Il Vangelo non è Gesù ti salva, Gesù ti perdona, vivi come sempre. Non è questo il Vangelo. Il Vangelo, ravvedetevi. Ravvedersi vuol dire cambiare direzione completamente. E invece che noi guidiamo la nostra vita, che Dio guida la nostra vita. E Paolo dice: se tu cammini ancora in questo modo, vuol dire che non avete veramente conosciuto Cristo. Per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio, che si corrompe per mezzo della concupiscenza della seduzione. Quindi spogliarci della nostra vecchia vita. In versetto 22 Paolo dice di spogliarci del vecchio uomo, in versetto 24 di rivestirci con l'uomo nuovo creato in Dio. Quindi è una scelta, non è una cosa che abbiamo fatto 20 anni fa quando siamo venuti avanti a pregare che Gesù venisse nel nostro cuore. È una cosa ogni giorno, ogni mattina. Perciò Gesù ha detto: ogni giorno prendete la vostra croce e seguitemi. Questo non vuol dire: ah, bene Signore, mia moglie è la mia croce. No, tu sei la tua croce, la tua carne. Tua moglie è una benedizione, o tuo marito, o quello che sia. Prendi la tua croce e di ogni giorno dire: ok, il vecchio Craig, io mi spoglio di quel vecchio modo di ragionare, quel vecchio modo di pensare, quel vecchio modo di vivere, e oggi mi vesto con Cristo. Mi vesto con questi vestiti nuovi. Per renderlo magari più chiaro, Silvana ogni giorno, adesso no perché lei è a casa la mattina, ma quando lei lavorava presto la mattina, lei preparava i vestiti per i bambini ogni mattina. Così anche quando io dovevo vestire Josiah erano tutti pronti, dovevo solo togliere il pigiama e mettere questi qua che erano già preparati. Immaginiamo però che magari Silvana prepara 2 paia di vestiti, uno bello, nuovo, profumato, e un altro sporco, lurido, puzzolente, stracci. E quindi ogni giorno i miei figli si alzano e hanno una scelta. Allora cosa metto per oggi? Metto questo bel vestito profumato fatto da Dio? O metto quei panni sporchi, puzzolenti, luridi di nuovo? Comprendete? Voi quale volete mettere? Eppure tante volte, anche se siamo credenti tanti anni, ancora camminiamo in un ragionamento carnale. Non siamo stati rinnovati nella nostra mente. Quando magari qualcuno ci fa qualcosa, qualche torto, subito agiamo nella vecchia maniera, no? E Dio ci chiama di rinnovare, di essere rinnovati. Anche qui in versetto 23, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. Quindi abbiamo già visto lo spirito della mente di un pagano, no? Brama il peccato, brama cammina nelle tenebre, nell'ignoranza, nella vanità. Questa è la mentalità di uno che non ha conosciuto Dio. Ma lo Spirito Santo chiama noi come credenti di essere rinnovati. Quindi non vuol dire, cosa vuol dire? Perché lui sta scrivendo questo ai credenti, giusto? Non sta scrivendo questo ai pagani che si devono convertire. Sta scrivendo questo a me e a te. E quando Paolo ci dice di essere rinnovati, cosa vuol dire? È semplice. Che dobbiamo essere rinnovati. Non vi chiedo cose difficili, però a volte vuol dire che è un processo, magari non è una cosa automatica, è una cosa che dobbiamo fare del continuo, essere rinnovati. Perché non dice eravate rinnovati al momento in cui siete nati di nuovo. No, lui dice dovete essere rinnovati. Come facciamo questo? Girate un attimo in Romani, un po' indietro, capitolo 12, sempre Paolo scrivendo agli italiani. Perché sapete, Dio non chiede qualcosa di noi e poi non ci spiega come si deve fare. Lui dice, guarda, dovete essere rinnovati nella vostra mente e qui è come si fa. Poi è la scelta a noi. Comprendete? Noi possiamo scegliere di ubbidire la parola di Dio o possiamo camminare nella vanità della nostra mente. In Romani 12, versetto 1, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi che è il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Anche qui in Romani Paolo dice che la fede viene per cosa? Udire, e udire che cosa? La parola di Dio. La nostra mente viene rinnovata attraverso la parola di Dio. Perché io prima di conoscere Cristo ragionavo nella tenebre della mia mente, nelle vanità. Prima di conoscere il Signore, se tu mi facevi un torto, io dicevo, va bene, io ti faccio doppio. Questa era la mia filosofia un po' della vita, non tanto buono, ma questo era il mio ragionamento. Invece poi ho conosciuto il Signore, e il Signore mi dice, e mi sono accorto dopo un po' di tempo che ero credente, che se qualcuno mi faceva qualcosa, ancora scattava, no? Sono come ingranaggi che abbiamo seguito questi modi di ragionare per tanti anni. Penso che comprendete cosa voglio dire, no? Come un... come si chiama la cosa della pistola? Il grilletto, no? Come scattare un grilletto, no? Tipo, e poi vanno i ingranaggi. Ah, tu mi hai fatto così, adesso ti faccio vedere. E mi ricordo un giorno, Signore, cioè, questi sono pensieri nel mio cervello, non ho detto con la bocca. Il Signore mi ha compunto e ha detto, vedi Craig, tu ragioni ancora come un pagano. Tu ragioni come il vecchio Craig ancora. E magari dopo 20 anni che conosco il Signore, ci sono ancora aree della mia mente che devono essere rinnovate. Noi possiamo anche sviare, possiamo andare indietro anche nel nostro modo di ragionare. Ma Paolo dice, siate rinnovati nella vostra mente attraverso la parola di Dio, che voi potete conoscere qual è la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. E l'unico modo che noi possiamo conoscere il buono, accettevole e perfetta volontà di Dio è di conoscere la parola di Dio. Amen. Che i suoi pensieri diventano nostri pensieri. La mia mente è rovinata da questo mondo. Non vi dico tutte le cose che dopo che ho conosciuto il Signore ho pregato, Signore, lava la mia mente, toglimi tutte le perversioni, tutte le cose che, in cui ho inquinato la mia mente. In 1 Pietro capitolo 2, versetto 1, di posta, quindi vedi che lo Spirito Santo ha dato a Pietro, Paolo, lo stesso linguaggio, di porre, mette via il vecchio, spogliatevi. Di posta dunque ogni malizia, ogni inganno, le ipocrisie, le invidie e ogni maldicenza, quindi spogliatevi di queste cose. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Tu vuoi crescere come un credente in Gesù Cristo? Ma veramente lo vuoi? Allora desiderate ardentemente la parola di Dio, perché è la parola di Dio che rinnoverà la tua mente, è la parola di Dio che rinnoverà il tuo spirito. E questa è una cosa che deve accadere ogni giorno. Non è che dici, ok, ho capito Craig, domani leggerò la parola di Dio e martedì vediamo. No, è una cosa del continuo. Oggi prendete la vostra croce e seguitemi. Oggi io decido, non voglio quei pani sporchi, voglio essere rinnovati, Signore. Voglio che la Tua parola mi parla, mi rinnova. E io ho bisogno quanto uno che ha conosciuto il Signore un giorno. Sapete? Come credenti non arriviamo a un livello di perfezione. Ah, non ho più bisogno di rinnovare la mia mente. Non ne ho bisogno. Anzi, più anni che cammino col Signore, più vedo il bisogno che devo rinnovare la mia mente con la parola di Dio. E quindi Paolo dice, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti dell'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità, o può essere tradotto nella giustizia e nella vera santità. Quindi è una cosa che dobbiamo comprendere, che questi vestiti nuovi che Dio ha preparato per noi sono stati creati da Dio. Amen. Abbiamo appena letto, perché magari un credente dice, ah, è facile dirlo questa mattina, di non prendere quei vestiti vecchi, ma tu non conosci mio marito o mia moglie, no? Non è facile, no? Nella pratica, e io capisco questo, credetemi, io capisco. Ma la parola di Dio dice che Dio ha creato questo uomo nuovo, e secondo me quando Dio fa una cosa lo fa bene. Quindi vuol dire che Dio ha provveduto per ognuno di noi di veramente camminare in santità e purezza. Quindi noi non dobbiamo pensare, ah, ma io sono fatto così e quindi cammino sempre con questi vecchi vestiti. No, questo è sbagliato. Noi per fede noi diciamo sì, io sono una creatura nuova in Cristo Gesù e io non devo più camminare nella vanità del vecchio uomo. La potenza di Dio è abbastanza forte per rivestirmi anche oggi. E sono scelte che facciamo ogni giorno, no? Quelle di noi che siamo sposati, e vedremo in capitolo 5 come viene attuato anche nel matrimonio. Ogni giorno facciamo scelte, no? Posso litigare o posso dire una parola dolce. È proprio quel momento, no? Metto i vestiti vecchi, che un po' io paragonerei questo come, sai, avete mai visto un cane che morde la coda? Solo io. Un po' ridicolo, no? Dice, ma che cane scemo, no? Morde se stesso, no? Questo siamo noi quando camminiamo nel vecchio uomo. Siamo un po' ridicoli. Un po' ridicoli. Ancora. Ancora fai questi giri. Ancora lascia che Satana ti raggira così. No, Paolo dice non deve essere così. Spogliatevi da quel vecchio uomo, basta. Rivestitevi dell'uomo nuovo creato secondo Dio. Non hai creato te, ha creato Dio. Questa carrozza di giustizia e di verità. Secondo voi, se io parlo della giustizia e della vera santità, cosa ti viene? Quando parlo di santità, cosa ti viene in mente? Magari un pastore vestito con la giacca e la cravatta, o magari una sorella anziana che prega tanto. Cosa ti viene in mente? O magari un uomo con un cappello molto alto, con un bastone di oro, no? In un cattedrale. Cosa ti viene in mente quando tu pensi della santità? Qualcuno ha detto Gesù Cristo? Fai bene. In che cosa possiamo vedere la santità? Allora la parola di Dio ci dice qua. Dal versetto 25 fino a 32 Paolo ci dà una descrizione che cosa è la vera santità. E purtroppo nelle chiese tante volte noi pensiamo che l'avere santità è un modo di vestire, o un modo di parlare, un linguaggio evangelico, pace, o, e non dico che è sbagliato di dire pace, però secondo me nel mondo evangelico tante volte abbiamo un'idea della santità completamente non biblica, no? Che è un modo di parlare, un modo di vestirsi, non mettere l'orecchino, metterlo, e non mettere il trucco, non metterlo. Ma vi dico, fratelli, quello che Dio vuole è una cosa molto più dentro di noi. Amen. Nel profondo, nel midollo delle ossa, Dio vuole fare un'opera. E quando Dio fa quell'opera dentro, poi tutte le cose esterne vengono di conseguenza. Tante volte vengono persone nuove, giovani, non devi mettere i gel nei capelli, non devi fare... Noi non predichiamo il Vangelo, predichiamo una religione. E mi piace quello che mi ha detto un mio anziano nella missione che era prima. Io dicevo, dobbiamo prima portare i pesci nella barca prima di scannarli, no? Prima di pulire. Lascia che si convertano al Signore. E lo Spirito Santo vedrà che lui farà quell'opera dentro di loro di pulirli. E quindi in versetto 25 Paolo ci dichiara: questa è la vera santità. Perciò messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra e uno degli altri. Quindi la prima cosa, se vogliamo dire questo, cosa vuol dire la santità? Cosa somiglia la santità? La santità somiglia a una persona che non dice bugie, ma che dice la verità in amore. Anche le piccole bugie bianche, non so se dite in italiano così, in America diciamo così, no? Ci sono le bugie grosse, nere, ma quelle piccole bugie bianche, no, magari... sono stanco la sera, qualcuno chiama a casa mia, dirle che non sono qua. Confesso che l'ho detto qualche volta, confesso. Purtroppo c'ho una moglie che dice, sì, è qua. Tu non puoi fare così. Ma comprendete cosa vuol dire, qualche volta siamo proprio stanchi, non abbiamo voglia, no, di parlare con nessuno, non per cattiveria, no? Però, no? Facciamo una scala umana, no? Ma quello, sai, è una piccola bugia, no? O una sorella magari viene, fratello, ti piacciono i miei capelli? Quando dentro di noi, per noi, sembra un nido di uccello, no? Ah, sono bellissimi, sorella. Veramente? Non dobbiamo dire sono brutti, sembra un nido di uccello. Però, sì. Non dobbiamo dire niente, no? Quindi mette da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo. E guardiamo che il prossimo qui non è il prossimo nel nostro quartiere, perché siamo membri uno degli altri. Qui parla il prossimo, quello fratello, quella sorella che è seduto a fianco a te in questo momento. Pace, fratello. Poi dopo il culto, hai visto come era vestito quello? Non va bene. Non va bene. E tante volte anche nella chiesa, fratelli vengono da me, sono il pastore, secondo loro io sono lo Spirito Santo che devo... Fratello, Vincenzo ha fatto così, me l'ha detto così. Ma tu hai parlato con lui? Nessuno è venuto da me a dire questo, io dico così, uso il suo nome così. E io dico, ma tu hai parlato con questa persona? No. Perché viene da me? La parola di Dio dice, vai da tuo fratello in privata. Oh no? Amen? Amen. Ah no, ma io non ho il coraggio, quello si arrabbia con me. Dite la verità. Tu devi pregare e tu devi che Spirito Santo dammi franchezza, dammi amore di andare da quella persona e dire, fratello, sorella, sai, ti posso dire una cosa? Quello che mi hai detto l'altro giorno mi ha offeso, quello che tu hai detto a quell'altra persona secondo me non andava bene. Secondo voi se io dico in questo modo è offensiva? No, io dimostro amore per te. Perché se 10 persone vengono a me e dicono: Craig, l'altra domenica hai detto una grande cavolata. Allora se 10 persone me lo dicono, allora forse ho detto veramente una grande cavolata e mi devo chiedere perdono. Comprendete? E così quelle persone avranno parte anche nella mia santificazione. Mi aiuteranno. Come la storia che ho detto l'altro giorno, se io ho dentifricio sulla faccia, mia moglie non è che dice: non lo dico perché poi si offende. No, lei dice: non voglio che mio marito vada in chiesa così, farà la figura del cretino. E dice: guarda, Craig, guarda che c'è il dentifricio qua, no? Sembra posseduto, sembra sbavi, no? E lei mi dice così, non sto scherzando. Io quando cominciavo a predicare, come ero molto nervoso, mi seccavo la gola e mi veniva sempre bianco qua. E Simone dice: ma devi portare un fazzoletto perché sembri il gadareno lì che sbavi. Ma lei mi ama. Allora dice: non voglio che mio marito fa brutta figura. Dite la verità a ciascuno al suo vicino. Sai, non dire pace e poi: oh, non sopporto quella persona. No, no, no. Noi dobbiamo amare in parola e in verità. Con questo non voglio dire che dopo il culto adesso vado a dire 50 persone quello che penso di loro. No, prima vai a pregare. Lascia che lo Spirito Santo tempera, no? Quello che devi dire, che pesa. Perciò, messo da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri uno degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonte sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Quindi la seconda veduta abbiamo della vera santità è che un credente non va a letto con ira, con rancore, con amarezza nel suo cuore. Amen. Questo vuol dire che voi non potete andare a letto questa sera se tu ce l'hai con qualcuno nel corpo di Cristo. Questa è vera santità. Che ogni giorno... Cosa dice la parola di Dio della misericordia di Dio? Si rinnovano ogni mattina. Ogni mattina. E come noi dobbiamo essere come Lui, anche le nostre misericordie bisogna rinnovare ogni mattina. Prima di andare a letto, devo chiamare quel fratello o quella sorella. Devo chiarire perché non voglio andare a letto, perché forse non mi sveglierò questa notte e starò davanti alla presenza di Dio Santissimo. Quindi la seconda veduta della santità, un credente non porta un cruccio. La croce sì, ma il cruccio no. Un credente che va in giro per più di un giorno è uno che ha dato spazio al diavolo. È scritto qui, non ho scritto io. Nel contesto dice: non andate, non lascia che tramonti il sole sul vostro cruccio, non date luogo al diavolo. Quindi se un credente va in giro con amarezza, con cruccio, con cose contro un altro, ha dato spazio al diavolo. A me piace, come credente, mi piace avere sempre i rapporti limpidi con gli altri. Se io so che c'è qualcosa che non va fra me e uno di voi, sto male tutto il giorno e tutti i giorni, finché non parliamo, non preghiamo insieme e non abbiamo sistemato quella cosa. 28. La terza cosa che somiglia alla vera santità: chi rubava non ruba più, ma piuttosto si affatica facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Quindi un credente non ruba. Rubare cos'è? Non è solo andare con una pistola a fare una rapina in banca. Non è solo andare in negozio, prendere qualcosa e metterlo in tasca. Ci sono anche altri modi di rubare, non pagare le tasse, no, masterizzare qualcosa che non è nostro. ci sono tanti modi di rubare. Ma dice no, un credente non deve più rubare, ma deve lavorare in modo che lui ha extra per dare ai bisognosi. Questo deve essere un credente, non uno che prende dagli altri, ma uno che dà agli altri. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Quindi la vera santità, avete visto, somiglia molto a riguardo con la nostra bocca. E anche in Proverbi stiamo scoprendo quanto per Dio è importante quello che viene fuori dalla nostra bocca. Quindi la vera santità non è tanto un vestirsi esterna, ma è quello che viene fuori dal cuore. Perché Gesù ha detto che dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Con la bocca riveliamo quello che è dentro di noi. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia a quelli che ascoltano. Questa parola grazia è caris, da cui prendiamo carisma, doni dello Spirito Santo. Tu vuoi regalare un dono dello Spirito Santo a qualcuno? Amen. Si parla tanto di doni dello Spirito Santo. Noi possiamo donare un regalo dello Spirito Santo dicendo una parola buona di edificazione al nostro fratello e nostra sorella. Quindi la vera santità è una bocca purificata dallo Spirito Santo. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. E secondo me noi contristiamo lo Spirito Santo con parole malvagie, con sparlare, con parlare male. Questo contrista lo Spirito Santo. A Paolo dice non contristate lo Spirito Santo. Voglio farvi una domanda: si può contristare la corrente elettrica? Si può? No? Perché per contristare vuol dire che uno ha sentimenti, giusto? Quindi uno che ha sentimenti vuol dire che ha personalità. Lo Spirito Santo può essere contristato, reso triste. Quindi lui è una persona, lui non è la forza attiva di Dio, come dicono alcuni. Lui è la terza persona della Trinità. E noi possiamo contristarlo, renderlo triste. Vogliamo rendere triste lo Spirito Santo? No. Quindi stiamo attenti a cosa viene fuori. Parole di edificazione. Quando ero piccolo, mia mamma diceva sempre a me e mia sorella, se non hai qualcosa buono da dire, non dire niente. Potremmo anche metterlo nella Bibbia, perché più o meno la Bibbia dice anche questo. Se non, fratello o sorella, non hanno qualcosa da dire, non dire niente, stai in silenzio. E Paolo ci ricorda: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quindi Paolo qui ci ricorda, no? Quello che abbiamo visto in capitolo 1, 2 e 3. Ricordate, Craig, che io ho messo mio spirito dentro di te e mio spirito ti sigilla. Non fino a domani, non dopo domani. Cosa dice la parola di Dio? Non finché tu ti comporti bene. Cosa dice? Fino al giorno della redenzione. Quindi Paolo ci ricorda, guarda che Dio ha fatto una cosa grande per te. Molto grande. Ti ha adottato, ti ha riscattato, ti ha risuscitato. Ti ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Tu sei sigillato dello Spirito Santo, messo da parte per il giorno della redenzione. Quindi cammini in modo degno di tuo Signore. E dico a me stesso, sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Quindi, di nuovo, cose della bocca, cose del cuore, cose che abbiamo dentro. Siate invece benigni e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Amen. Quindi Paolo dice, Craig, sia rimosso dalla tua vita amarezza, crucio, tumulto, maldicenza, malizia. Sia benigno e misericordioso verso i tuoi fratelli, perdonandoli. Ma tu non sai quello che mi ha fatto quel fratello? Ti ha inchiodato su una croce? Forse? Ti ha frustrato? Ti ha messo una croce di spine in testa? Ti ha sputato in faccia? Oh no, ma mi ha offeso! Perdonalo, come Dio ha perdonato te in Cristo. Voi conoscete la storia del re, l'ho detto l'altra domenica, no? Quel re che il re ha perdonato un grande debito, vi aiuterà a perdonare altri. E dopo cosa ha fatto quel servo? Il suo conservo che dovevo dare lui 15.000 lire, ha preso per la gola 15 euro, pagami tutto. E il re si è arrabbiato con quel primo servo, l'ha chiamato e ha detto, ma non ti ho perdonato tutti quei miliardi che tu dovevi pagare a me? E tu per 15 euro vuoi gettare il tuo conservo nel carcere? Vedete, quando noi vediamo nella luce di quello che Dio ha perdonato noi, allora possiamo andare a letto senza croce nel nostro cuore e dire, Signore, io perdono quella persona, forse hai avuto una brutta giornata oggi. Io prego, Signore, benedisci mio fratello, sta attraversando un momento difficile. Ricordiamo sempre, ogni giorno, quello che Dio ha fatto per noi. Siete invece benigni, misericordi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quindi quando vediamo le cose nella giusta luce, è possibile perdonare. Anzi, è doveroso. Non possiamo fare a meno. Dio dice, se tu vai a letto con crucio, tu dai spazio al diavolo. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, vogliamo pregare insieme. Signore, grazie che la tua parola è una spada a doppio taglio. E Signore, anche noi dobbiamo stare attenti, perché se vogliamo usare la parte frontale della spada, dobbiamo essere anche pronti a ricevere la parte di dietro della spada. Signore, perché la tua parola parla agli altri, ma parla anche a noi stessi. E Signore, vogliamo noi, come i tuoi figlioli, come i tuoi servi e serve, camminare in vera santità. Non vogliamo essere religiosi, ma vogliamo essere veramente persone che rappresentano te, Gesù, in vera santità, che con la nostra bocca, con il nostro atteggiamento, dimostriamo la tua santità e la tua purezza. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.